Momento Cinema col nostro Don Andrea Bigaldi. Buongiorno Don, sei impegnatissimo con eventi di varia natura, non sei qua in studio, anzi domani non tu ci sarà per nulla, diciamolo subito. Ecco, sì, a quelli che ti aspettavano domattina, motivo in più per non ascoltare. No, ragazzi, state comunque con noi, il nostro Don non ci sarà, ma ci sarà. Insomma, tanta robina bella comunque. Oggi invece tu ci sei per proporre immediatamente, vero, questioni cinematografiche da discutere insieme. Prendendo spunto da cosa, Don?
Allora, da un film di Manfredi Lucibello,
sì,
Non riattaccare, ambientato durante la stagione, per tutti decisamente drammatica, in forme diverse ovviamente, del Covid,
sì,
una chiamata nella notte e andare a correre perché l'ex compagno Pietro, rispetto alla protagonista, ha deciso di terminare la propria esistenza.
Quindi,
e allora nella notte si corre per andare a affrontare questa situazione. Qui ci sono dei riferimenti addirittura a Cotot, un testo che ha dato origine a dei film molto interessanti, La voce umana, perché c'era solo un'attrice in scena, prima Anna Magnani, poi Ornella Muti, che non se l'è cavata neanche male. Nelle versioni cinematografiche che si sono succedute nel corso del tempo, e poi un film molto bello con Tom Hardy, Locke, che era ambientato nello stesso contesto, anche lì un solo personaggio in auto, il cellulare, le voci esterne, e tutto un mondo si ricompone a partire da un set ristretto e un po' claustrofobico, che è appunto l'abitacolo di un'auto.
È affascinante. Io ricordo anche un film di un tipo dentro una cabina telefonica che si svolge, non mi ricordo il titolo ora, però e di conseguenza appunto Colin Farrell,
è il famoso, è il famosissimo monoset, cioè un set solo e anche molto ristretto, insomma. Vabbè, ecco,
quindi questo
ho segnato anche un termine tecnico.
Esatto, questo per dire di un film dall'altro in uscita e che magari può essere molto affascinante andare a vedere, anche se un po' inquietante e rabbrividente per il fatto, no, di come ci fa stare magari in ansia per tutta la durata, giusto?
Sì, anche se rispetto alle cose inquietanti e te siamo messi parecchio bene.
Sì, decisamente. Ecco, ma la domanda che facciamo ai nostri ascoltatori a questo punto, una domanda così, ecco, che prende anche spunto da questo e più in generale da film un po' inquietanti, no? Don, ecco, la fate, la fo io, dimmi te, ecco.
Va bene, allora provo io, poi semmai mi correggi. Allora, se deve essere un film rabbrividente, la cosa può essere anche interessante visto il clima, dove abbiamo tutti bisogno di refrigerio a qualche livello,
è
e
vero,
quindi magari di essere agghiacciati
da
qualcosa. Allora, potete decidere se questa è circostanza per dirci di un film thriller che in qualche modo vi ha suggerito anche questo tipo di tensione,
agghiacciante,
oppure se invece al contrario si sta parlando di un film talmente brutto da essere agghiacciante da questo punto di vista.
Oh, doppia scelta, quindi ci avete. Qual è il thriller più agghiacciante secondo voi, figlioli, e quindi quello che è utile in queste serate a forse per ghiacciare un po'inino? Qual è il thriller più agghiacciante, oppure qual è il film talmente brutto che avete visto che vi ha veramente agghiacciato? E allora facciamo il servizio di guardarlo. Prego.
Allora, faccio due esempi, perché tra l'altro fra un po' riuscirà nelle prossime settimane una copia restaurata digitalmente di Profondo Rosso, di Dario Argento, che
lì
è sicuramente un film agghiacciante a vario titolo.
Mamma mia!
E non me ne vogliano i fan del grande tennista, del grande sciatore, però Alex Ariete con Alberto Tomba era veramente un bruttissimo film.
Ecco,
tanti punti di vista.
Hai fatto già la tua scelta, come film thriller agghiacciante Profondo Rosso, come film brutto agghiacciante Alex L'Ariete con Alberto Tomba e Michel Unziger, se non sbaglio, che anche lei
sembra ci fosse anche Michel Unziger, però adesso non ricordo sinceramente.
Allora,
ci sono delle cose che si rimuovono nell'arco della vita.
Amici, c'è bisogno di agghiacciarci con questo caldo. Quale film thriller secondo voi più agghiacciante? Quale film è talmente brutto? Quindi magari potete dare anche doppia risposta, che è altrettanto agghiacciante. Forza con i vostri messaggi, dategliene sode con quelli scritti, con quelli vocali, come volete voi. L'importante è la vostra partecipazione. A che numero, Don? Eccolo.
Al 335-606-3737. Scrivete.
Bravo.
Vocalizzate.
Bravissimo. Radio Toscana, solo Toscana, solo it. Il cinema protagonista con il nostro Don Andrea Bigalli, e questa domanda è anche un po' ironica, evidentemente, vero? Anzi, decisamente, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto. Cioè, film brutto e quindi particolarmente agghiacciante. Il nostro Don Andrea giustamente deve respirare e quindi lo fa nel telefono, vero? Ecco, con cui è collegato con noi per questo appuntamento di stamani. Caro Don, ti vuol leggere un po' di messaggi, eh? Allora.
Bravo, intanto io ripiglio fiato perché ero diventato un po' blu.
Ecco, si è sentito. Allora, il film che trovo agghiacciante in senso positivo, cioè per il discorso thriller, quindi evidentemente, è Il Sesto Senso. E quindi gran film, Don? Che dici?
Quello l'hai visto anche tu.
L'ho visto anch'io e in effetti è molto inquietante.
Ma l'hai capito il finale o no, te lo devo spiegare?
No, io sinceramente non me lo ricordo e quindi non so dirti se l'ho capito o meno, che non mi ricordo più nulla. Ecco, secondo me non ci sono proprio arrivata alla fine, guarda. Ho smesso prima per l'inquietudine. E mentre dice, quando ero poco più che bambina, ho visto Profondo Rosso. Ecco, quello è il più brutto e probabilmente l'ho anche rimosso. Antonella d'Empoli, quindi vedi. Quindi per lei, contrariamente a te, Profondo Rosso è sì agghiacciante, ma in senso negativo, per la bruttezza.
Ascolta, forse voleva dire cinema. No, ognuno in cinema se lo vive in relazione anche agli stati d'animo, certo. Per cui c'è un valore artistico e c'è poi una prospettiva attraverso cui un film può essere bello o brutto a seconda del come uno l'ha visto, le circostanze, come ha recepito il film, che tipo di sentimento gli ha suscitato.
Sì.
Quindi mi sembra una cosa del tutto comprensibile. Da un punto di vista meramente tecnico è un grande film.
No, aspetta, però devo dirti, e lei sta scrivendo, quindi forse ho interpretato male io il suo messaggio. Aspettiamo che ci definisca meglio. Allora, vediamo un po' altri messaggi. Mi agghiaccia Chucky, la bambola assassina, e tutte le bambole assassine, ma anche Suspiria di Dario Argento. Qui non si definisce se Chucky, la bambola assassina, per la bruttezza, la agghiaccia, o per il terrore che le procura. Suspiria, immagino, per il terrore. Quindi non si parla per niente di film brutti, immagino, in questo messaggio. Che dici, donna?
Mi sembra proprio di sì. Effettivamente la serie della bambola assassina ha suscitato più di un'inquietudine, anche perché lì capisci c'è una situazione horror classica, sì. Prendere un elemento rassicurante,
sì.
Per esempio legato all'infanzia, così, e trasformarla
Mamma
in qualcosa
mia.
Di terribile, più inquietante di così.
Terribile.
A paragone si può parlare solo di un famoso speaker fiorentino che appunto ogni tanto ci fa di queste sorprese,
sì,
insomma. Accostando ricordi lieti a prospettive drammatiche.
Grazie. Ecco, anche il film di Stephen King, Duel, tutto su un camion assassino, quello è veramente agghiacciante e molto ben fatto, ci dice Fabio da Sesto. Come dare torto? Duel è terribile. È terribile questo camion dove non si capisce se dentro c'è qualcuno, no, non si vede mai la figura umana all'interno, giusto, Don? Però in seguito.
Hai visto pure questo?
Ho visto anche.
Abbiamo ben inseccato due film che hai visto. Incredibile.
Esatto.
Sì, allora te pensa, è quello, è il film d'esordio di Steven Spielberg.
Mamma mia.
Che riprende quella che è stata la sua tesi di laurea,
sì,
in cinematografia, per cui riprendendo poi il soggetto e ritraducendolo con dei mezzi tecnici,
certo,
un po' più adeguati, è riuscito poi a realizzare il primo di una lunga serie di capolavori,
certo, bellissimo.
E sì, effettivamente l'autista assassino non compare mai,
davvero, davvero, ritrovatelo sto duel, che è veramente fantastico. Allora c'è anche un vocale, sentiamo, anche più duro.
Buongiorno Radio Toscana. Allora, il film più brutto che abbia mai visto in vita mia, più agghiacciante, è Chicken Park con Jerry Calà. uno dei film più brutti della storia, penso, del mondo. Io da bimbetto li guardavo sempre i film di Jerry Calà, perché era divertente per un ragazzetto. Poi mi divello, non ho più guardato niente. Ciao Cristian da Livorno.
Grazie. Buongiorno Don Andrea, buongiorno Ale, Giuseppe.
Buongiorno Giuseppe.
Poltergeist, demoniaca presenza, di cui fu fatta una trilogia.
Mamma mia.
Io ricordo molto bene il primo dell'82 con questa bambina bionda piccolissima che fu risucchiata dentro un televisore, ecco, dalle anime dannate di defunti, che dannate non lo sappiamo,
quanti
insomma,
altri
anime
del
arrabbiate di defunti che stavano nel cimitero su cui fu costruita la casa di questi malcapitati. Ecco, mi fece una paura da impazzire. Ecco, io non sono particolarmente amante del genere, ma questo mi piace, ogni tanto me lo rivedo. Viva Radio Toscana.
Viva te.
Allora, buongiorno.
Sì.
Allora. Penso di Agghiacciante e tutto il filone dei film di Nino D'Angelo, sì. Quelli purtroppo me li porterò in tomba come traumi, perché sono stato obbligato a vederli da bambino e tanta lana quando si mette tipo in chiesa a cantare, quando fa la sceneggiata che piange lì, che non si può veramente vedere, sì, sono stati quelli. I guai da Firenze.
Grande. Allora, Nino D'Angelo, con tutto il rispetto, è per i suoi fan innanzitutto, perché ne ha avuti e ne ha tantissimi, il grande Nino. I film, boh, non lo so, non ne ho visti alcuno. Per questo ascoltatore sono più agghiaccianti per bruttezza. Ecco, che dici, hai visto qualcosa?
Allora, vado in sequenza.
Sì.
Effettivamente Chicken Park può essere considerato veramente uno dei film più brutti della storia del cinema italiano. Lo dico con il rispetto possibile e immaginabile per chi l'ha realizzato. Devo dire anche certi film di Ezio Greggio, girati fra l'altro anche con un certo dispendio economico, insomma,
certo,
no?
Certo.
Sono film di rara inconsistenza, ecco, al di là di tutto.
Per dire.
La biondina di Poltergeist era niente un po' di meno che Drew Barrymore, che poi ha fatto una sua splendida carriera. Quello è stato uno dei suoi primi ruoli da bimbetta. Ricordiamoci, era nel cast di E.T. l'Extraterrestre, sempre di Spielberg, e in quel contesto, insomma, ha fatto innamorare molto il suo pubblico, perché era veramente carinissima, la bimbetta meravigliosa. Quanto a Nino D'Angelo, signori, si va su una dimensione molto regionalista, per cui questi film straincassano a sud, in particolare in Campania, e noi non credo abbiano mai suscitato grandi cose ai botteghini, se non...
No,
ma allora è un cinema che ha una sua collocazione anche storica e anche culturale, no?
Certo.
Nel senso, ovviamente bisogna essere un po' nella dinamica.
Certo.
Devo dire anche le cose di Mario Merola rientrano un po' in questa dimensione.
Sì.
Ricordiamoci anche una cosa, anche questo detto con grande affetto nei confronti dell'artista e di chi lo segue: meno male che Gigi D'Alessio non ha mai pensato di fare film.
Oggi l'ironio poi. Allora, andiamo a sentire ancora un vocale.
Ciao Alessandro, un film agghiacciante bruttissimo. Non è un thriller, è un distopico, dicono, non si sa. Il fabbricante di lacrime. Agghiacciante. Ciao.
Fabbricante di lacrime. Già il titolo, insomma, è. Insomma,
senti, purtroppo mi dichiaro impreparato, perché non ho mai sentito nominare questo film,
però
mi informerò debitamente.
Ecco, bravo.
E ti posso dire però che effettivamente diciamo, quella che è stata la dimensione del realizzare film di successo, secondo i mezzi molto meno forniti delle cosiddette cinematografie minori, o comunque le produzioni di serie B o C, forse anche di serie D, beh, insomma, lì ci sono dei film sicuramente drammatici. C'è un'emittente televisiva che è specializzata nel riproporre questi film, insomma, che sono, diciamo, ripasticciature su famose sceneggiature, squali a tre teste, dinamiche di vario genere, insomma. Siamo di fronte a un bel campionario.
Sì. Allora, intanto qualcuno ti dice: guarda, Don, che Gigi D'Alessio un po' di film li ha fatti, e quindi bisogna informarsi anche meglio su questo. Anna Re è 100 anni, ci dicono anche i titoli, quindi insomma possiamo garantire, cioè, ce li dice il nostro Andrea Fossati, si è informato, agghiacciante in quanto a bruttezza, i film di Alvaro Vitali con protagonista Pierino. Ecco, e appunto, voglio dire, quindi si va anche sulla dimensione bruttezza, dopo aver letto tanti suggerimenti sulla dimensione terrore. The Ring e It, i più spaventosi e agghiaccianti di sempre. Caro Don, se non ci saranno, diciamo, stimoli diversi, secondo me questo tema va riproposto, perché davvero siamo stati inondati di messaggi e non tutti possiamo leggerli e ascoltarli, e c'è bisogno di film agghiaccianti, no? Per rinfrescarci in questa estate torrida. Che dici, eh?
Sì, e poi ribadisco, guarda, cioè la cosiddetta serie B, che poi diventa anche C, D, E, Z, F, Z, via di seguito, fino alla Z, è un ambito particolarmente interessante.
Certo.
Vi posso segnalare a riguardo una pagina Facebook, Il Morandazzo di Massimo Pica, in cui lui non soltanto fa delle recensioni minimali, molto divertenti, dei film
di serie B,
tanti, e dà una controinformazione, ma va a recuperare anche spezzoni magari di cinema anche straniero, no? Cinema arabo, cinema turco, cinema thailandese, tutto il resto, dove si vedono cose di una bruttezza terrificante, una bruttezza che diventa, guarda, per paradosso, quasi bellezza,
ecco,
perché insomma, caro Don, c'è qualcosa dietro che vale la pena di conoscere, insomma, ecco.
Grazie per essere stato con noi, buon lavoro per oggi, buon lavoro, ecco per domani, sarà tutto molto impegnativo, tornerai con noi venerdì prossimo per l'appunto e parlare di cinema. Bacioni grandi.
Intanto vi abbraccio tutte e tutte caramente.
Grazie, caro, grazie davvero, e respira di nulla, no. Ma le bene, voglio dire, perché è fondamentale, vero? Per continuare a far radio, a fare le messe, a vivere. Amici, grazie di esistere da tutta Radio Toscana.